La storia preziosa. Catechesi di Don Fabio Rosini sul racconto della salvezza e i suoi tesori. Sesta puntata. Contare le stelle.
Un caro saluto da Monia Parente e ben ritrovati all'appuntamento settimanale con le catechesi di Don Fabio Rosini. Lascio subito a Don Fabio il microfono, noi ci ritroviamo in chiusura per un breve saluto.
In questo appuntamento noi arriviamo al capitolo quindicesimo del libro della Genesi. La nostra avventura ci porta a questo snodo fondamentale della storia di Abramo. Abbiamo saltato qualcosa perché non possiamo logicamente vedere parola per parola tutta la scrittura, non finiremo mai. Nel capitolo precedente Abramo ha dovuto affrontare addirittura una guerra per andare a salvare suo nipote Lot. È entrato dentro il meccanismo politico locale di Canaan e quando poi è riuscito a fare quel che intendeva fare, cioè salvare suo nipote, contemporaneamente, logicamente, ha aiutato i re locali e fra gli altri ha aiutato il re di Sodoma, dove Lot, appunto, aveva scelto di andare a vivere. E quello che succede è che gli offrono una ricompensa e lui, come dice il Salmo, scuote le mani per non accettare regali, si rifiuta di prendere regali da questi signori perché lui si sta giocando le cose con Dio e infatti segue un rito di ringraziamento meraviglioso dove compare questo personaggio completamente astruso rispetto al contesto eppure meraviglioso che appunto è Melchisedec, che è questo re di Salem che è un sacerdote, e c'è questo momento di ringraziamento verso Dio e di benedizione di Abramo. A questo punto noi arriviamo al nostro capitolo quindicesimo, e il capitolo quindicesimo è il momento in cui c'è un dialogo molto, molto profondo e drammatico fra Dio e Abramo. Tutto parte dal fatto che Dio parla della sua ricompensa, infatti Abramo ha rifiutato la ricompensa del re di Sodoma e allora Dio gli dice: hai fatto bene perché la ricompensa te la do io. Ma a quel punto Abramo reagisce. Ascoltiamo un pochino cosa dice il testo. Dopo tali fatti fu rivolta ad Abram in visione questa parola del Signore: non temere, Abram, io sono il tuo scudo. La tua ricompensa sarà molto grande. Rispose Abram: Signore Dio, che cosa mi darai? Io me ne vado senza figli, e l'erede della mia casa è Eliezer di Damasco. Soggiunse Abram: ecco, a me non hai dato discendenza, e un mio domestico sarà mio erede. Ed ecco gli fu rivolta questa parola dal Signore: non sarà costui il tuo erede, ma uno nato da te sarà il tuo erede. Poi lo condusse fuori e gli disse: guarda in cielo e conta le stelle se riesci a contarle. E soggiunse: tale sarà la tua discendenza. Egli credette al Signore, che glielo accreditò come giustizia. Ecco, questo brano è tanto importante e viene citato da San Paolo nella lettera ai Romani, nella lettera ai Galati, perché c'è questo atto di fede, ed è la prima volta che compare questa dimensione così esplicita della fede. Come ci arriviamo a questo momento così importante? Beh, partiamo dal fatto che Dio parla ad Abram in visione. e gli dice di non temere, perché lui è il suo scudo. Come abbiamo detto poc'anzi, Abram ha rifiutato la ricompensa del re di Sodoma, ed ecco che Dio appunto gli parla della sua ricompensa. La tua ricompensa è molto grande. Ecco, Abram dice, sì, quale? Qual è la tua ricompensa? Signore Dio, che cosa mi darai? Lui non sta contestando Dio per se stesso, né sta in realtà lamentandosi. Il problema è, ma qual è la ricompensa che mi darai? Perché di fatto tu non mi hai dato discendenza. Di fatto Dio ha promesso ad Abram di diventare padre di una moltitudine, e ancora questa cosa non si vede. Cammino senza figli, dice la lettera, e il possesso della mia figliolanza è Eliezer il Damasceno. Ecco, è interessante avere come discendenza qualcuno che è un estraneo, cioè tutta la propria vita va a qualcuno che non è il proprio seme. Questo problema della discendenza è un problema semplicemente di desiderio di figliolanza? Sì, decisamente lo è, ma è un problema molto più vasto, della durata delle nostre cose, tutto quello che noi facciamo, tutto quello che noi siamo. Ma ci sarà qualcuno che ne godrà? Sarà felice? Ci sarà qualcuno che è contento a causa nostra? Ci sarà qualcuno che, come dire, è stato generato dai nostri atti? Ma la nostra vita è feconda. Ma noi stiamo facendo cose che poi portano al bene? C'è qualcuno che si collega alla nostra vita, o la nostra vita è un vicolo cieco? Dopo di noi degli estranei si prenderanno le nostre cose. Noi capiamo che siamo di fronte a un tema di durata, di compiutezza, di estensione. Abbiamo bisogno di questo. La cosa più importante è la vita, e la nostra vita sappiamo che è determinata, è conchiusa in un tempo, in questa terra qui. E poi? E dopo? Cosa resta di quello che facciamo? Passa a qualcuno. Propriamente la promessa di Dio era questa discendenza, cioè di trasformare Abramo da un uomo senza figliolanza in un padre. È il tema appunto della paternità, che non è semplicemente biologico, è molto di più. È un tema esistenziale, è il tema del bene che viene generato, che scaturisce da noi, è l'idea di essere capaci di far scaturire qualcosa di importante, qualcosa di cui essere fieri, qualcosa per cui te ne vai da questa vita ma dici però qualcosa di buono c'è, c'è qualcuno che sta gioendo a mio motivo. Ecco, notiamo come nel testo Abram, toccato a un livello esistenziale profondo, e che lui sta vivendo un momento oscuro, anche un pochino di rifiuto. Io ho fallito, io me ne vado senza figli, io non sono riuscito a mettere in piedi una famiglia che abbia durata. A me non hai dato discendenza, non me l'hai assegnata, mi dicevi che me la davi. Ed è così, davanti a Dio, in fondo, dicendo, ma mi sto sbagliando? Ma ho sbagliato a seguirti, mi parlavi di discendenza. Sto camminando, ormai gli anni stanno passando, sono partito da dove mi hai chiamato. E dove andiamo di questo passo? Quante volte succede che uno pensa, ma forse ho sbagliato a fidarmi, ma forse ho sbagliato a andare per la strada di Dio? Ma forse non era così azzeccata questa scelta. Forse dovevo farmi i fatti miei. Forse non cambia niente seguire Dio. Forse andare appresso al Signore poi non cambia molto le cose. E dice, me ne vado senza figli. L'erede della mia casa è Eliezer di Damasco. Non mi ha dato discendenza. Non ha funzionato, ci ho provato, ma le cose non sono riuscite. Ecco, qui è arrivato Abramo, ed è molto bello che la Bibbia non nasconde questo tipo di dimensione. Questo è un momento amaro, triste, vagamente disperato di Abramo. Non è male che noi focalizziamo che questi momenti ci stanno, ci sono importanti, sono i momenti in cui si tocca il fondo. Abramo tocca il fondo in questo momento, è al cospetto di Dio parlando con lui, è angosciato, è deluso, ha davanti a sé una prospettiva chiusa. Ecco, bisognerà vedere come risponde Dio. Ed ecco, il Signore risponde alla amarezza di Abram, al momento cieco di Abram. E prima dice una frase che è assurda in quel momento. Non sarà costui il tuo erede, ma uno nato da te sarà il tuo erede. È molto importante questo. Non è questo estraneo. La tua vita non finirà nella scatola sbagliata, ma in quella giusta, un erede tuo, uno nato da te. Dio sta parlando ad un uomo anziano con una moglie sterile. Qui siamo proprio nell'assurdo, qui siamo proprio di fronte alla realtà di una promessa iperbolica che in quel momento Abramo non può inghiottire così, secca com'è, come gli viene detta, e infatti non basta. E dice il testo, poi lo condusse fuori, ecco, bisogna tirarlo fuori. Fuori da dove? Boh, starà nella sua tenda, nomade, sta come sta messo. Però c'è un aspetto più profondo, bisogna uscire. Quando i pensieri diventano particolarmente disperati, amareggiati, confusi, non risolvibili e non direzionati alla luce, è inutile cercare di impastarsi con quei pensieri. Quelli purtroppo sono partiti, bisogna uscire fuori. Non si accettano i presupposti neri, bisogna contestare i presupposti molto spesso, bisogna andare fuori dal sistema. Molto spesso noi cerchiamo di uscire da un momentaccio con le categorie del momentaccio, ma se questo è un momentaccio, bisogna andare in altro tipo di pensieri, bisogna uscire fuori. E il Signore lo conduce fuori. Questa è una strada che conosce lui, conosce il Signore, non Abram. Abram deve essere portato a qualche cosa che non è secondo la sua struttura psicologica. È qualcosa che è, dammi la manina che andiamo fuori, ecco, adesso smetti di andare appresso al loop di quel pensiero che non ti porta da nessuna parte. Perché ti ho detto una cosa e tu ti ho fatto una promessa, ma tu adesso sei incastrato, incagliato, che non riesci ad andare avanti perché pensi semplicemente che ancora non è compiuta. Ma è molto grande la cosa che io devo fare con te e non è secondo le tue categorie, come dice il profeta Isaia a capitolo 55, le mie vie non sono le vostre vie, i miei pensieri non sono i vostri pensieri, e bisogna uscire fuori dalla nostra bicicletta mentale, stiamo lì che pedaliamo col nostro ritmo e bisogna lasciarla e salire sul carro del Signore. Lo condusse fuori e gli disse, guarda in cielo e conta le stelle se riesci a contarle. Ed è interessante che il testo qui si ferma, perché bisogna prendersi lo spazio di focalizzare questo tipo di atto. Guarda in cielo, conta le stelle, vediamo se riesci a contarle. E cioè, Abramo deve sollevare lo sguardo dall'angusto luogo dove sta, in questo luogo mentale, deve uscire e sollevare la testolina e guardare il cielo, e guardare la grandezza, e guardare l'immensità, le stelle. Bisogna farlo questo atto. Bisogna mettersi qualche volta di fronte al cosmo. Bisogna sollevare lo sguardo dal piattume. Bisogna disincagliarsi, per l'appunto, dalla prospettiva orizzontale. Sollevare lo sguardo, guardare in alto e rendersi conto di questa vastità che ci circonda. Noi possiamo pensare alla poesia meravigliosa dell'infinito di Leopardi, no? Sedendo e mirando interminati spazi di là da quella, e solo umani silenzi e profondissima quiete, dice Leopardi, no? Quanto è bello quel testo dove Leopardi parla di questa vastità dove ci si perde, e termina dicendo che è bello perdersi lì, e il naufragarmi è dolce in questo mare. Cioè, Abramo deve fare i conti con le stelle. Ma è un po' strano come conteggio. Cioè, Abramo deve misurarsi sulla vastità infinita della realtà e mettersi a contare le stelle. Bisogna provarci. Se uno si mette a contare le stelle in una notte stellata, in una notte dove si veda bene, al momento ti rendi conto che non ne vieni a capo. È l'immensità, è la grandezza, è appunto l'infinito. E lo deve fare Abramo, perché deve capire una cosa. Sta lì, lui, piccolino, un po' fallito, senza prospettive, amareggiato, che guarda l'immensità. Viene deassolutizzato, relativizzato in una dimensione assolutamente incomparabile con lui, dove lui è niente, è un punto piccolo, è una parte completamente risibile della realtà. Uno sta lì di fronte alle stelle con la cosmologia del tempo. Chissà come pensava veramente Abramo che fosse il cielo, sia quello che sia, però è di fronte a questa vastità e Dio gli dice una cosa molto strana: tale sarà la tua discendenza. Le stelle sono semplicemente il pallottoliere per contare i suoi figli. Cioè, il mondo intero ha riferimento alla vita di Abramo. Cioè, il cosmo ha attinenza alla sua avventura. Tutto il mondo ci sta per dire qualcosa a lui. Addirittura lui si serve delle stelle per contare i suoi figli, che vuol dire che lui non potrà contarli. Sono troppi. Bisogna dire, fra parentesi, che questa parola è completamente vera, perché Abramo viene riconosciuto come padre nella fede da ben tre religioni: l'ebraismo, il cristianesimo e l'islam. Non c'è uomo più fecondo di Abramo, veramente. La sua discendenza è numerosa quanto le stelle del cielo. È impressionante pensare che miliardi di uomini e di donne faranno riferimento a questo uomo che in questo momento dovrà fare il suo passetto, il suo atto, dovrà dare una risposta a questa contemplazione. Dio gli dice: guarda che io sto facendo con te una cosa grande quanto il cosmo. Guarda che io con te sto facendo una cosa immensa, senza limiti. E Abramo deve corrispondere a questa rivelazione immensa e assolutamente spropositata. E il testo commenta molto semplicemente: egli credette al Signore, che glielo accreditò come giustizia. Forse possiamo partire dalla seconda parte. Il Signore, come ci spiega poi San Paolo, interpretando in maniera, come dire, autorevole questo testo, appunto nella lettera ai Romani al capitolo 4, nella lettera ai Galati al capitolo 3, ecco, il Signore riconosce Abramo giusto, glielo accredita come giustizia. Cioè, quello che ha fatto Abramo è la giustizia. La giustizia non è che si è comportato bene, ma che ha creduto al Signore. Essere giusti per la Scrittura non vuol dire essere osseguienti semplicemente della legge, ma molto di più, essere a cospetto del Signore e credergli, cioè corrispondere al rapporto con Dio. Infatti, egli credette al Signore. Ciò che ci fa giusti è fidarci di Dio. Ciò che ci tirerà fuori dalle nostre ingiustizie sono degli atti di fede, degli atti di fiducia, degli atti di abbandono. Ma lui che cosa crede in quel momento? Egli credette al Signore. Cosa crede? Che le stelle sono il numero dei suoi figli? Tale sarà la sua discendenza? E cosa deve credere Abramo? E cosa c'entra con noi? Perché se questo è Abramo, e Abramo abbiamo detto che è una persona che ha obiettivamente nella fede una discendenza infinita, sì, ma noi siamo cose molto più piccole, cose molto meno importanti. Ebbene, questo è il punto. Abramo deve credere a una cosa bella, grande, a una vita che va verso qualcosa di immenso. Quando compare Gesù Cristo, annunzia il regno dei cieli, annunzia che il tempo è compiuto, e di credere alla buona novella. La buona novella è per ogni uomo. In fondo, ogni uomo deve credere alla grandezza, alla bellezza. In fondo, il combattimento della mediocrità è l'aprirsi alla grandezza. Cioè, se io non credo alla bellezza, se io non credo che Dio con me fa cose importanti, io divento un pusillanime, divento un uomo di serie B. Noi ci accontentiamo, e Abramo ci fa vedere che si tratta di alzare lo sguardo e credere al cielo, e credere al regno dei cieli. Io non sono nato per il nulla, non sono nato per disperdermi, per finire nella scatola sbagliata, nella differenziata dello scarto. No, io sono nato per il regno dei cieli, e tutto quello che vivo ha attinenza a qualcosa che è più grande di questo mondo. Il regno dei cieli è più grande del cosmo, che fa impressione se pensiamo che le dimensioni siderali, gli spazi, le distanze delle galassie, che sono infinite, sono assolutamente imbarazzanti, e il nostro cervello veramente, per poco il cuor non si spaura, dice Leopardi, veramente non abbiamo idea. Ebbene, quello che Dio ci promette è più grande ancora. Il Signore ci chiama a credere che la nostra storia è bella, importante, e che non è mal finalizzata, che c'è qualcosa di grande legato ad ognuno di noi. Ogni uomo, anche per fare un atto d'amore, deve aprirsi alla bellezza, aprirsi alla grandezza, aprirsi alla vita. Questo Abramo fa, e questo è la giustizia.
Grazie a Don Fabio Rosini, grazie naturalmente a tutti voi per averci seguito. Da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana.
La storia preziosa. Catechesi di Don Fabio Rosini sul racconto della salvezza e i suoi tesori. Sesta puntata. Contare le stelle.